Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti ai Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata a quello che accade nel mondo, dedicata al racconto attraverso le varie voci della globalizzazione. E allora 105.25 è la modulazione di frequenza e vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E allora oggi parleremo di due argomenti, il caso dell'ENI e dello sfruttamento del giacimento nigeriano che è venuto, diciamo così, anche alle cronache ultimamente a causa dell'intimidazione vera e propria che l'ENI ha fatto nei confronti di Report, ma cercheremo anche di parlare, insomma, sia del processo che si è concluso nel 17 marzo del 2021, ma anche, insomma, di tutto quello che ha a che vedere con Antonio Tricarico che di Recommon, e poi ce ne andremo in Sud America dove abbiamo parlato e poi appunto registrato con il nostro Battistessa un argomento molto interessante che ha a che vedere da una parte con la presenza degli afrodiscendenti in America Latina, e questo sarà un argomento che tratteremo poi in una puntata successiva, ma soprattutto parleremo di quello che succede in questo momento in Messico e in Mesoamerica. Ma dovremmo avere già in collegamento,
sì,
giusto?
Dovremmo sentire al telefono Antonio Tricarico, che è stato oggetto questa settimana di una diatriba e anche di censura da parte dell'ENI, che preventivamente aveva richiesto all'ente pubblico, la RAI, di non trasmettere, di non far intervenire, anzi si era indignata perché avevano invitato un esponente di Recommon e in particolare Antonio Tricarico, che aveva seguito anche il processo a Descalzi e a Leni per quel che riguarda la corruzione in Nigeria, un processo che è finito come prima istanza, nel primo grado, con una soluzione dovuta al fatto che non era stato presentato un video, e infatti a Report si è parlato proprio in particolare di quel video che Spataro e De Pasquale non avevano presentato, i due PM non avevano presentato, e così l'avvocata, nome a caso Severino, era l'avvocato di Descalzi, si è attaccata a questo ed è riuscita a ottenere una soluzione perché il fatto non sussiste. In realtà ci sono varie prove di quello che è successo. A noi interessa relativamente la componente giudiziaria, quanto piuttosto il motivo per cui hanno cercato di censurare l'intervento di Antonio Tricarico, e quindi ce l'abbiamo al telefono e chiediamo a lui che cosa non dovevi dire in televisione in una trasmissione seguita come quella di Report.
Intanto buonasera, grazie dell'invito. Beh, è una bella domanda, nel senso che nelle parole del capo dell'ufficio legale di ENI, che è l'avvocato Stefano Speroni, in questa lettera mandata al Report, ma di fatto al servizio pubblico, quindi una lettera pubblica indirizzata anche a noi, sostanzialmente intimava di non dare spazio alle mie affermazioni che erano già state registrate, perché affermava che sostanzialmente io non ho alcuna legittimità, nessuna autorevolezza, nessuna competenza per parlare della questione dell'OPL 245, cioè di questa licenza petrolifera che l'ENI e la Shell hanno acquistato in circostanze abbastanza complesse, direi anche problematiche, in Nigeria nel lontano 2011. Ora, quello di cui noi, almeno quello che, insomma, nell'intervista fatta con Luca Chianchia di Report, è venuto nel nostro ufficio, abbiamo parlato in realtà di quello che poi è il vero argomento di quel video, cioè l'aspetto interessante di tutto questo polverone è che Leni si è letteralmente attaccata a 30 secondi di quel video, in cui questo ex dipendente Eni, che si chiama Vincenzo Armanna, tra l'altro una persona che è assolutamente in aria, diciamo, di servizi italiani, insomma, sì, di AISE, ecco, lui sostanzialmente a un certo momento in questo video diceva: ah, ma io tanto farò arrivare una valanga di merda, insomma, nei rivolto, insomma, all'Eni, quindi la sua ex azienda e i suoi manager. Ma in realtà poi per la rimanente 1 ora e 20 minuti del video si parla di un incontro tra questo Armanna l'avvocato Amara, che è un avvocato esterno ad Eni, ma molto influente e vicino anche al manager apicali di Eni, per dire, insomma, Armanna curava la posizione di diverse persone legate a Eni, insomma, nella questione Gela, sappiamo benissimo ci sono procedimenti pesanti, insomma, con riguardo agli impatti ambientali e sanitari della raffineria di Gela, solo per fare un esempio. E soprattutto si incontravano con due personaggi che erano Andrea Peruzzi, allora segretario generale della Fondazione Italiani Europei di Massimo D'Alema, e questo Paolo Quinto, che era il capo segreteria dell'onorevole Anna Finocchiaro, quindi entrambi del PD, per discutere sostanzialmente come loro muovevano tramite Amara, definito il sensore loro dentro la società, per muovere Antonio Vella, allora numero 2 di Eni, per fare sostanzialmente un affare con un imprenditore nigeriano per importi significativi, stiamo parlando di diversi miliardi, probabilmente una svendita di Eni, di alcuni, chiamiamoli, di asset petroliferi cosiddetti marginali a società locali pur di uscire dal delta. Poi magari ne parliamo del perché per Eni è importante questa cosa.
Sì.
Però il succo della storia è che letteralmente questi stavano complottando sostanzialmente su come muovere Eni a fare delle cose a loro vantaggio. Ora, il punto mio era: questo genera un rischio di reputazione per l'azienda, perché se, insomma, chiunque di fatto può da fuori pilotare vertici dell'azienda per fare affari, per interessi personali, insomma, c'è un problema di reputazione di questa azienda, nel senso, che controlli si fanno rispetto alle conoscenze che hanno questi manager e gli affari che fanno con soggetti esterni? Quindi è una domanda ovvia, penso che il pubblico lo può capire, non è proprio una bella immagine. Insomma, l'avvocato Speroni riteneva che io non avevo il diritto di dire questo.
Sì, certo.
Il report non gli ha sentito e quindi l'ha mandato in onda.
C'era anche hanno anche accennato ai sauditi che avrebbero dovuto comprare Gela per acquisire il reato ambientale, sostanzialmente.
Esattamente, così dicendo: mettiamo i sauditi e quindi così nessuno può processare i sauditi, e quindi, insomma, sappiamo la gravità di quello che ci ricordiamo a Gela, insomma, c'è un procedimento in corso tra l'altro, perché operai e le famiglie degli operai ci hanno riportato come nascono i figli malformati, eccetera, cioè, insomma, una situazione gravissima. Quindi questi stavano parlando di questo con una leggerezza, insomma, dire che non c'è rischio di reputazione a questo punto, diciamo chiunque può parlare di chiunque, non c'è nessun rischio di reputazione, insomma, mi sembra insomma, abbastanza esagerato. Però è molto grave il fatto che sappiamo benissimo che le grandi società ovviamente hanno un'influenza nelle segreterie, nelle redazioni dei giornali, delle TV, eccetera. Insomma, pubblicamente affermarlo ha una certa gravità.
Senti, a parte la questione del filmato, che poi ha avuto questo riflesso sul come l'Eni volesse condizionare il servizio pubblico, proviamo a entrare un po' nel merito di questa storia dell'OPL 245. C'è stata già una sentenza, anche se non definitiva, di assoluzione, perché il fatto non sussiste, ma questo, si parla di uno dei più grandi blocchi petroliferi della Nigeria, si parla di qualcosa come 9 miliardi di barili di petrolio, peraltro che era stata data a una società fantasma, quella famosa società Malabo Oil and Gas di Dane Tete, l'ex ministro di Abascha, ministro del petrolio. E questo 1,3 miliardi che è stato pagato, insomma, sembra sempre di più assomigliare a un'enorme tangente.
Diciamo, questo era il punto di partenza, il motivo per cui
non dovevi parlare.
No, quando noi nel lontano, diciamo, 2013 acquisimmo quelli che erano i verbali di un procedimento a Londra, dove un intermediario, un signor nessuno nigeriano, pretendeva di essere pagato un'intermediazione di 215 milioni di dollari da Dane Tete, insomma, noi sulla base di questo verbale, in cui come Tete diceva: no, ma questi soldi in realtà tu li vuoi perché li devi dare ai manager di Eni, Shell, eccetera, beh, sentito quello, diciamo, era dovere presentare un esposto alla Procura di Milano, da cui poi è partita l'indagine. In realtà, se noi andiamo a leggere una sentenza, insomma, alquanto controversa da parte del Tribunale di Milano, appunto di primo grado, il Tribunale in realtà riconosce che più di mezzo miliardo di questi soldi è finito in tasche private. E alla pagina 90 di questa sentenza scrive nero su bianco: in ogni caso non è obbligo per Eni di capire dove i soldi che paga in questi paesi vanno a finire, se contribuiscono. Eni non ha un ruolo di contribuire allo sviluppo di questi paesi. Lo scrive nero su bianco il Tribunale italiano, insomma. E quindi, secondo me, andando oltre l'aspetto giudiziario, va al cuore del problema. Cioè, nel senso, si dice sempre che queste operazioni li facciamo, no, per i poveri nigeriani, poi sono un po' corrotti, ma in realtà la verità è che per chi come noi è andato nel delta del Niger, è letteralmente uno dei posti più devastati al mondo, le comunità locali non hanno mai beneficiato di questo, è indubbio che ci sono anche politici corrotti, ma il succo della questione è che, guarda caso, poi quando per una volta il governo nigeriano di Buhari al 2015 inizia a collaborare alle indagini, emergono questioni, insomma, che, ripeto, a prescindere dall'esito giudiziario, pongono molte domande, cioè questo operato da chi davvero, a beneficio di chi va, insomma. E ricordiamoci che l'OPL 245 era centrale per Eni e Shell per iniziare a lasciare il delta del Niger, cioè dopo 50 anni di sfruttamento di petrolio e in parte minima di gas nel delta, le società miravano finalmente a abbandonare il delta per tutte le problematiche, perché c'è una resa anche minore, sappiamo tutte le questioni ambientali, sociali, di diritti umani aperte, e volevano andare offshore, quindi per loro era un'operazione molto strategica, motivo per cui ancora l'Eni oggi spera di sfruttare questo giacimento in un modo o in un altro.
Certo, poi l'Eni è anche arrivata a mettere le mani su un altro giacimento offshore in Costa d'Avorio, quello di Baleine, dove si parla di 2 miliardi di barili di petrolio, e quindi ed è Scalzi, insomma, ha parlato con Alassane Ouattara, che è il presidente della Costa d'Avorio, promettendoli, insomma, mari e monti. E lo stesso Ouattara, insomma, ha detto che da questo giacimento offshore partirà il nuovo sviluppo della Costa d'Avorio. E De Scalzi si muove anche, l'Eni si muove anche in Algeria con gli accordi con la Sonatrach, e quindi ed è diventata di fatto una delle potenze in Africa, perché estrae quasi più petrolio della Total.
Assolutamente, in Africa Eni è il principale produttore di petrolio al mondo. Questo è quello che nessuno in realtà poi dice, cioè lo troviamo tra le righe ovviamente sul sito di Eni, ma Eni è il principale produttore di petrolio al mondo in Africa, motivo per cui Eni nella sua strategia anche fantomatica di decarbonizzazione in realtà lo dice abbastanza chiaramente. L'Eni vuole continuare a espandere il suo business di sicuro, raggiungendo un picco di produzione a 2025, e poi sostituirà progressivamente il petrolio col gas. Ci sono dei paesi che sono altamente strategici per Eni, in primis ovviamente Mozambico per il gas, poi ne parleremo, penso l'Egitto rimane importante dal lato del petrolio, ovviamente la Nigeria, ma anche direi l'Angola, e ci sono queste nuove scoperte sempre nel Golfo di Guinea con la Costa d'Avorio. Quindi parliamo di e poi senza parlare ovviamente del resto del Nord Africa come Libia, Algeria, insomma, che sono paesi da sempre strategici, quindi parliamo letteralmente di una potenza che anzi sempre più cerca di scalzare quella che è la diplomazia francese, molto influente come sappiamo dal punto di vista militare. Quindi le responsabilità italiane sono grosse. Eni vuole continuare questa espansione. Eni, rispetto alle altre compagnie petrolifere, anche perché ha buoni ingegneri, continua ad avere un tasso di scoperta superiori agli altri colossi. Cioè, ricordiamo che Eni, delle compagnie internazionali, chiamiamole quelle come dire sul versante europeo, non viene considerata una super major, perché per essere super major tu devi produrre ogni anno più di 1 miliardo di barili di petrolio, no? Abbiamo sopra ovviamente Shell, abbiamo sopra Total, abbiamo sopra BP sul lato europeo, poi il lato americano ovviamente Exxon, eccetera. Ora l'Eni sta lievemente sotto, ma in realtà Eni ha un tasso di scoperta enorme. Infatti il suo business con De Scalzi è diventato: scopro grandi giacimenti e vendo quote. Insomma, dal punto di vista climatico questo è un disastro. Certo. Ma è un disastro anche dal punto di vista di fare da apripista, insomma. Eni ha fatto da apripista in Mozambico, le stesse parole utilizzate
Capo Delgado.
Esattamente, andate oggi a Capo Delgado e vedete qual è la situazione.
Senti, ti volevo chiedere, questa esposizione dell'ENI per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse africane sta condizionando, quanto ha condizionato la politica estera italiana verso l'Africa, e penso alla presenza militare italiana in Niger e anche altre presenze, che insomma di fatto a quanto pare la politica estera italiana nel continente è sostanzialmente condizionata dagli interessi dell'ENI.
Assolutamente sì, diciamo, c'è la formalità che abbiamo anche rivelato e sancito, no? Svelando come Recommon questa convenzione tra Farnesina e ENI, in cui letteralmente si scambiano il personale, cioè noi abbiamo personale di ENI che regolarmente sta negli alti livelli della Farnesina e elementi della diplomazia che lavorano per ENI nelle sedi centrali.
Posso fare un nome? Lapo Pistelli, per esempio, uno di questi
Lapo Pistelli, diciamo, è il versante politico. Qui parliamo anche proprio delle cosiddette feluche, cioè diplomatici di peso, funzionari, eccetera. Ora, questo, diciamo, è l'elemento formale. In pratica, insomma, prendiamo la storia degli ultimi 10-15 anni. Se voi andate a vedere le missioni che fa all'estero il primo ministro italiano quando inizia, pensiamo Renzi, le prime missioni che fa in Africa sono in tutti i paesi strategici di ENI, e quindi è abbastanza chiaro che cioè è un po' il segreto di Pulcinella, insomma, diciamo, che l'ENI è quella che l'apparato, diciamo, che ruota intorno a ENI è quello che di fatto guida la politica estera, la politica di sicurezza italiana e ovviamente tutto ciò che è subordinato, cioè pensiamo alla gestione dei migranti, pensiamo alla questione Libia, pensiamo a tante di queste questioni. Quindi è un apparato, è il cosiddetto stato parallelo, insomma c'è un bellissimo libro, no? di Oddo a riguardo, è sempre stato quello ed è chiaro che influenza tantissimo questi scenari, anzi e contrariamente a quello che si pensa, insomma gli italiani si lamentano sempre dello strapotere francese, degli inglesi, degli altri, in realtà ha un ruolo proprio per questa apparato abbastanza forte, è un ruolo che è in crescita soprattutto nello scenario africano.
Si aggiunge a questi anche il Ministero della Difesa, perché dovunque c'è qualche affare dell'ENI da difendere mandiamo truppe, si mandano navi nel Golfo di Guinea o si inventano delle missioni umanitarie per lo più in Africa, appunto in Niger il cuore, ma poi ci sono anche dovunque vengono mandate delle truppe, dei militari a difendere, in Libia si è proprio anche visto in modo patente, e finché non sono stati buttati fuori dai turchi e dai russi, ma comunque l'ENI è riuscita a ottenere di essere protetta anche da questi.
Diventa un corollario inevitabile a quello che dicevo, insomma ci sono tanti esempi, io ricorderei che addirittura c'era un famoso articolo del New York Times nel cuore, diciamo, della crisi libica che menzionava come anche quando c'era tutta la questione ISIS gli unici che erano rimasti a produrre anche lì dove era presente ISIS era l'ENI.
La terminale di Melitta, se non sbaglio.
Esatto, quindi sì. c'è una capacità, chiamiamola, diplomatica, di sicurezza, di
corruzione.
In molti casi purtroppo è quello che inevitabilmente diciamo sono ambienti in cui è inutile negarlo, cioè i fenomeni di corruzione diventano la norma, ma perché sono anche dei meccanismi inevitabili. Insomma, pensiamo alla Libia, cioè parlare in Libia di diciamo esistenza di uno Stato ormai è una cosa, insomma, abbastanza. Quindi è chiaro che noi abbiamo dei meccanismi in cui inevitabilmente agiscono milizie, agiscono soggetti di sicurezza che ovviamente operano regolarmente, come sappiamo, anche qui stiamo dicendo nulla di particolarmente non noto agli altri, con fondi neri che molto spesso si creano, no? Per andare a fare operazioni, eccetera, tramite anche appoggiandosi a quelle che sono strutture economiche. Purtroppo questo è, ripeto, ovviamente non sono solo gli italiani, non è solo l'ENI, però è indubbio che noi molto spesso ci diciamo, no, la narrazione italiani brava gente, no, in realtà non è così.
No.
Se noi andiamo in Africa noi troviamo purtroppo comunità disperate che continuamente poi mettono diciamo la realtà di quello che sono di disastri ambientali, sanitari e diritti umani che purtroppo avvengono nel contesto dove l'unico operatore è la società italiana.
Sì, questo da Kensaro Wiva in avanti ci ricordiamo appunto dei disastri che sono stati fatti nel mondo. C'era una cosa, prima accennavi, dicevi, fa un po' da apripista l'ENI. In che modo riesce ad acquisire i vari affari, dove andare a perlustrare, a perforare, a cercare di capire dove il petrolio, come mai l'ENI è quella preposta ad andare ad acquisire delle zone dove operare, e quindi quali sono le alleanze, perché sicuramente ad esempio a Cabo Delgado ci sono, mi pare, la Total, lì in Nigeria c'è la Shell, nel Mediterraneo orientale ci sono un po' tutti. L'ENI in che modo agisce per creare queste alleanze che le permettono di essere appunto considerata la apripista, quella un pochino più piccola delle altre, ma che i suoi affari li fa in quel modo?
Ma credo che è una combinazione di vari fattori. In primis va detto che, insomma, finché c'era un contesto di guerra fredda, ovviamente l'Italia, che era un paese di frontiera con tutta una dinamica politica particolare, ovviamente vedeva anche la sua proiezione estera che ammiccava, insomma, a vari soggetti. Quindi da sempre c'è una tradizione di ENI di relazionarsi poi un po' con chiunque, insomma, uscendo spesso anche da quelli che sono dei paletti che vengono fissati o dalla diplomazia americana o da altri soggetti. In secondo luogo, diciamo, entrati invece negli anni 90 e negli anni 2000, quello che abbiamo visto è che in realtà l'ENI ha cercato, in parte tramite le sue proprie capacità, diciamo, ingegneristiche esplorative, in parte tramite la sua capacità proprio diplomatica, di andare su terreni su cui magari altri avevano molti più dubbi, cercando di fare leva, esatto, su questa capacità di relazionarsi alla fin fine un po' con tutti e avere una capacità sempre di strappare comunque sia delle condizioni molto favorevoli all'interno dei primi contratti di esplorazione, proprio perché faceva da apripista, quindi dicendo, io spesso, come in Mozambico, riuscito ad avere dei contratti molto vantaggiosi dicendo io mi prendo questi rischi, eccetera. In realtà poi riusciva spesso a quadrare il cerchio e ripeto, nel momento in cui si trovava di fronte una mole, diciamo, di sfruttamento significativo, che è quello che è successo con i megacampi trovati di gas a largo dell'Egitto o in Mozambico, eccetera, vendeva le quote alle altre major che poi entravano, no? una Exxon nel caso del Mozambico, e eccetera eccetera. Quindi questa sua capacità di fare apripista è strettamente collegata al fatto di insinuarsi sostanzialmente in quello che sono spesso delle dinamiche molto contrapposte, molto consolidate. Insomma, se prendiamo il Mozambico, c'è uno scontro storico aperto, diciamo, tra un tentativo francese di allungarsi, una presenza potenziale russa, gli americani che non si fidavano dei francesi, quindi si riesce sempre a entrare in questi scenari. Questo ovviamente dà un grosso potere, perché dà il potere all'inizio di dare le carte e soprattutto di fare grosse plusvalenze che poi consentono di generare nuova massa di capitale per nuovi investimenti. Quindi è una macchina che purtroppo è destinata a puntare ancora di più sui combustibili fossili più che uscirne, contrariamente a quello che dicono.
E poi ha delle ricadute sull'ambiente, ovviamente, certo. Perché
devastanti, nel senso, l'ha detto l'Agenzia Internazionale dell'Energia, non noi, insomma, è un consesso da sempre molto conservatore, che bisogna da subito fermarla con la nuova esplorazione di petrolio e gas. Non mi sembra che quello che fa nell'ENI, nelle altre volmezze.
Fa anche alleanze con altre compagnie, nel caso per esempio del caso nigeriano, ha fatto anche un accordo all'inizio con la Shell per acquisire i pozzi del offshore dell'OPL. Una cosa ti volevo chiedere, sembra un po' passato il tempo di Mattei, nel senso, quel tentativo che faceva all'epoca, erano altri contesti, Mattei con la sua politica indipendente dalle cosiddette sette sorelle, dove cercava anche in qualche modo di dare una chance in più a certi paesi produttori in un contesto, diciamo così, di fuoriuscita dalla contrapposizione della guerra fredda. Forse poi Mattei ha anche pagato, insomma, personalmente, sì, questo suo tentativo di indipendenza. Adesso invece l'ENI sembra, ed erano anche tempi diversi, c'era stata era la fase della ricostruzione, dello sviluppo, del boom economico. Adesso l'ENI chiaramente persegue solamente i suoi interessi precipui, specifici. ma diventa anche un soggetto sia internazionale sia di peso politico interno.
Diciamo decisamente sì, il contesto è diverso. Poi ricordiamoci che nonostante tutto, per diverse difficoltà, il settore petrolifero è un settore che negli ultimi anni ha reso molto meno anche dal punto di vista degli investimenti, quindi essendo una società partecipata c'è una grossissima pressione a mantenere un livello alto di dividendi. La società fa spesso questa strategia del buyback, di comprarsi le azioni per sostenere i dividendi, quindi diciamo c'è una fortissima competizione, senza parlare ovviamente delle nuove presenze cinesi, eccetera. Ora il punto è questo: Eni ha una strategia secondo me estremamente duttile, nel senso passa da essere di fatto l'unica società che continua ad avere una presenza strategica, un'alleanza strategica con la Gazprom proprio come presenza in Russia, a mantenere diciamo buone relazioni sul fronte storico diciamo americano, quelle che erano le vecchie sette sorelle, a cercare di stabilire relazioni sempre con le società diciamo nazionali, ovviamente quelle grosse insomma dell'Arabia e dintorni, ma soprattutto anche di vari paesi insomma africani che esistono anche lì. Quindi ha un atteggiamento sempre molto duttile, sempre molto, come dire, in parte più flessibile secondo me di altri, motivo per cui svolge sempre questa funzione di apripista e in parte secondo me gli viene anche riconosciuta. Il vero punto è che la redditività di molte operazioni in realtà sta calando, l'Eni sta come tanti altri oil major ritardando quella che è un'inevitabile conversione che dovrà avvenire se si vuole uscire dai combustibili fossili. Il vero punto è quello che l'Eni si rende conto che in questa transizione vuole continuare a essere il soggetto che dà le carte, almeno sul versante italiano, nei paesi dove ha una presenza forte, e quindi giustamente dal suo punto di vista se la vuole cantare e suonare, come diciamo, insomma se la gestisce a suo modo. Quindi il vero ruolo, la vera questione centrale è di dire che tipo di transizione poi rispetto a un sistema italiano può avvenire se davvero l'Eni non molla alcune di queste leve, altrimenti insomma i tempi dell'uscita, se ci sarà i combustibili fossili, ovviamente la detterà la società, non sarà nessun governo, come non sarà nessun altro soggetto anche economico. Quindi questo purtroppo diventa il vero nodo della questione, cioè noi abbiamo di fronte una multinazionale che è un apparato enormemente rilevante nel nostro paese, che agisce fuori come multinazionale e dentro l'Italia è stato stato parallelo, quindi questa struttura diventa poi un blocco significativo, senza parlare insomma di fenomeni che rimangono problematici, come quello poi di dire l'influenza sui giornali o addirittura insomma, di dire alle televisioni che deve essere intervistato o meno.
Come è capitato nel tuo caso. Qualcosa da aggiungere che, riguardo appunto al fatto che questo è un vero e proprio stato parallelo, che quindi può anche dire la sua, non dico su il Presidente della Repubblica, forse sì, però su chi deve prendere le decisioni in materia energetica e non solo, appunto muovere le truppe e simili?
Oh. Siamo arrivati al punto, secondo me, ripeto, anche poi per diciamo l'ulteriore lassismo della politica degli ultimi decenni, a una situazione in cui chiunque governa nel nostro paese ha bisogno di quell'apparato. E quindi è chiaro che poi tra i tanti go to best ovviamente ci sono insomma, vari collegati e vari poi, come al solito, sottobosco della politica o di faccendieri che si insinuano poi. Ma ce lo dice la vicenda OPL245, insomma, dove c'era il solito Bisignani e vari altri soggetti e compagnia bella. Però diciamo che la tristezza è che purtroppo chi oggi vuole governare in Italia ha bisogno inevitabilmente di quell'apparato, altrimenti a fronte di una diciamo proprio lo chiamerei un lassismo insomma delle strutture politiche non tradizionali, c'è un'incapacità totale a riuscire a gestire quelle che sono partite sempre più pesanti dal punto di vista appunto energetico, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della diplomazia internazionale, dal punto di vista di riuscire a concepire una transizione. Il vero problema è che, se ripeto, mettiamo nelle mani dell'Eni la definizione della transizione nostra,
stiamo freschi. Senti,
okay, io non so quanto questa trasmissione sarà trasformativa, sarà ovviamente una transizione, però il problema è qual è l'obiettivo finale di questa transizione, ecco.
Bene, allora noi ti ringraziamo, il tempo diciamo così a disposizione chiaramente è scaduto, quindi dobbiamo ricollegarci con il CIAPAS. Niente, grazie del tuo contributo e poi magari insomma ci risentiamo anche per aggiornarci sugli esiti del processo di appello.
Sì.
Molto volentieri. Saluto a tutti e tutti.
Grazie
ciao,
mille.
Ciao. All'ascolto di Radio Blackout, sintonizzate sui 105.25, questi sono i Bastioni di Orione, abbiamo fatto una pausa musicale e adesso partiamo con la registrazione dell'intervista che abbiamo fatto a Battistessa sulla questione in Messico, migranti e Mesoamerica.
Abbiamo pensato anche di introdurla con un brevissimo accenno, poesia di Shirley Campbell Barr, Rotondamente Negra, perché tutto un po' il discorso che abbiamo fatto con Battistessa oggi pomeriggio verteva sull'afrodiscendenza. Nella prima parte, che è quella che sentirete tra qualche minuto, ci siamo soffermati su quello che erano la componente più indigena o i migranti, quelli che conosciamo, di cui abbiamo parlato anche varie volte a questi microfoni, che provengono dal Mesoamerica, passano attraverso il Chiapas, la foresta lacandona di Zapatista memoria, e poi si avviano l'MLM, adesso in carovane oppure attraverso la bestia, il treno di cui si parla anche nell'intervista, verso gli Stati Uniti. E nella seconda parte, che sentiremo giovedì prossimo, e magari riusciamo a coinvolgere anche qualcuna del Black In di Ujamaa per commentarlo brevemente, ci sarà invece la parte relativa a quello che sono i veri aspetti dell'afrodiscendenza dei Latinos. E quindi per adesso mandiamo questa e poi la prima parte dell'intervista a Battistessa.
Mi niego rotondamente a negarmi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
È capitato quell'incidente del camion che trasportava una merce un po' particolare e che si è in parte deteriorata, ed erano esseri umani che arrivavano dal Mesoamerica. Diego adesso si trova a San Cristobal della Casa, vero, in questo momento?
Sì, esatto, sono proprio qui nella vecchia capitale del Chiapas, sud del Messico.
Più o meno 26 anni dopo la prima discesa delle ZLN nella capitale del Chiapas.
Esatto,
Chiapaneca.
Esatto.
È capitato proprio lì, in Chiapas, questo incidente, che coinvolge quindi delle persone che sono per lo più in qualche modo di origine indigena, magari mestizos, ma hanno comunque ascendenze autoctone, e che sono sempre state perseguitate dai conquistadores in avanti. Hanno sempre avuto una vita grama e sono stati marginalizzati in buona parte, o comunque tenuti in veste di che andasse bene ai lavoratori schiavizzati, se non schiavi. E partirei da questo per poi arrivare invece alla parte successiva, cioè quella dei veri e propri schiavi che sono stati deportati dall'Africa e condotti in Latin America, cioè le due anime più roots del Latin America, di cui Diego ha parlato anche al suo libro, e quindi ha cognizioni di causa, oltre che essere in presenza nel luogo topico, perché è di lì che passano le migrazioni, di lì che si muovono queste persone per andare probabilmente a riempire i suburbs degli Stati Uniti e a creare lì delle altre bande da cui invece stanno scappando dal Mesoamerica. Però lascerei a te di intessere un po' questo discorso.
Sì, grazie Adriano. Proviamo un po' a fare il punto per dare un po' un contesto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che comunque chi segue la vostra trasmissione è sempre molto ben informato, perché fate degli approfondimenti molto, molto utili e sul pezzo. Quindi, però cerchiamo di dare un attimo un contesto per spiegare un attimo. Ci troviamo appunto nel sud del Messico, in Chiapas, lo stato che fa frontiera con il Guatemala, no? E infatti una delle città più tristemente famose negli ultimi mesi è Tapachula, no? Che è una città che si trova a 5 ore da qui, ed è la città nella quale sono ammassati ormai da mesi decine di migliaia di migranti che attraversano la rotta centroamericana per poi arrivare alla frontiera appunto Guatemala-Messico, entrare in Messico e da lì cercare in carovana o con altri mezzi di arrivare poi al nord, al Rio Bravo o Rio Grande,
sponda da cui si
parte. Per poi appunto andare a cercare di compiere l'American Dream. E arrivano anche da altre parti del mondo, arrivano anche da Haiti. Io per esempio in questo momento sono basato a Panama, mi trovo ora per lavoro qui a San Cristobal, però sono basato a Panama e ho potuto fisicamente andare nel Tapón del Darién, no? La selva che divide Colombia e Panama, che è teatro del grande flusso migratorio di persone che dal Sud America arrivano a Panama e poi iniziano la rotta centroamericana, unendosi poi alle persone che dal Salvador, Guatemala e Honduras vanno a riempire queste carovane. Quindi parliamo di un flusso che si alimenta con diverse anime, no? Haiti, Cuba, Venezuela, Colombia, che passano poi per il Tapón del Darién, passano Panama e Costa Rica e si vanno ad unire ai flussi migratori guatemaltechi, honduregni e salvadoregni. E quanto successo il 9 dicembre, che è poi il giorno prima dell'anniversario della Dichiarazione dei diritti umani, del 10 dicembre 1948, è drammatico sotto tutti i punti di vista, perché scopre, diciamo, un segreto di Pulcinella, se vogliamo, cioè il fatto che quotidianamente centinaia di persone vengano trafficate attraverso la Panamericana con mezzi di trasporto più o meno fortuiti, in questo caso è quella che qui si chiama una volchetta, cioè un trailer, un camion, che conteneva appunto più di 150 persone ammassate. Quindi immaginiamoci già la situazione, no? Un camion che parte dal Guatemala con 150 persone ammassate, e immaginiamoci il discorso Covid, la situazione che stiamo vivendo adesso, che attraversano la Panamericana per arrivare in questo caso specifico nello stato di Veracruz, sempre in Messico, dal quale poi ricordiamo che il Messico è una federazione di stati, quindi per quello nomino diversi stati.
Sul lato atlantico.
Arrivano a Veracruz e poi da lì, esatto, e poi da lì continuano poi sempre attraverso queste rotte gestite dai trafficanti di esseri umani, cercano di arrivare poi al Rio Grande o Rio Bravo, dove i coyote poi finiscono di fare il loro lavoro. E più di 50 morti, più di 100 feriti, una tragedia. Il camion è arrivato troppo forte alla curva che ho potuto vedere io proprio in questi giorni, dove è stato eretto un altare con una serie di candele, anche perché il 12 dicembre in Messico c'è stata la celebrazione della patrona nazionale, che è la Vergine di Guadalupe. Quindi questa tragedia è successa proprio in un contesto religioso particolare, dove diciamo la pietà cristiana trova la sua maggiore espressione. Quindi è stato eretto un altare, delle candele, e la visione di tutto questo era veramente straziante. Il camion è arrivato troppo veloce su questa curva, ha sbandato, e l'incidente è stato drammatico e appunto sono morte decine di persone. Appunto, come dicevo, questo fatto scopre e dà il fianco a una serie di interpretazioni, ma soprattutto rende palese un segreto di Pulcinella, che è il fatto che questo camion, per poter arrivare all'altezza di Chiapa di Corso, Chiapa di Corso è uno dei quattro pueblos mágicos, sì, no? Villaggi magici, come sono chiamati in Chiapas, che è qui a pochi chilometri. Il camion ha sbandato tra Chiapa de Corso e Tuxtla Gutiérrez, che è l'attuale capitale dello stato del Chiapas, ma per arrivare lì questo camion ha dovuto passare diversi posti di blocco. La strada è una sola e per passare di lì ha dovuto passare diversi posti di blocco.
150 persone in un cassone.
Quindi questo lascia aperto, più che a un'interpretazione, a una verità che tutti conoscono, cioè la connivenza di funzionari pubblici e forze dell'ordine con i trafficanti di esseri umani, che pagano, diciamo, una tariffa in dollari per far chiudere gli occhi a questi funzionari. Quindi c'è proprio un sistema Messico che porta queste persone in mano ai trafficanti, perché la frontiera, ricordiamolo, è stata militarizzata dalla Guardia Nazionale creata da AMLO sotto forte spinta dell'amministrazione Trump. E quindi ci ricordiamo le scene del fiume succhiate, le persone buttandosi nel fiume. E poi c'è anche un'altra cosa, Diano, l'accenno poi magari la andiamo ad approfondire più avanti. Una cosa che in Italia è passata un po' sotto silenzio, quindi mi fa piacere che ne possiamo parlare. A inizio dicembre il Messico ha dichiarato che verrà riaperto il programma Quédate in México, cioè stai in Messico. È un programma fortemente voluto dall'amministrazione Trump, che Biden aveva cancellato dopo pochi mesi dalla sua entrata la sua toma de possession, dopo essere diventato presidente, ma che un giudice federale del Texas ad agosto aveva obbligato a reiniziare, e di conseguenza il Messico a inizio dicembre ha dichiarato che per ragioni umanitarie riapriranno il programma Stai in Messico, che, per spiegarlo in parole povere, obbliga le persone che chiedono asilo e rifugio negli Stati Uniti ad aspettare il termine dell'iter burocratico amministrativo in Messico, nelle città di frontiera messicane, che quindi diventeranno, ce lo possiamo già immaginare, delle bombe, delle vere e proprie bombe a dolorogeria.
Certo, con ulteriore affari implementati in loco, con tantissimi, probabilmente delle baracche costruite appositamente sul posto. Sì, poi oltre a quello c'era anche il mostro, cioè il treno che trasportava fino verso il nord.
Quello diciamo è il sistema più conosciuto, altra via drammatica utilizzata dai migranti centroamericani, che è il treno La Bestia. Non è un treno solo, ma è un sistema di treni merci che attraversa tutto il Messico e che poi arriva alla frontiera nord. Abbiamo parlato di Veracruz, a Veracruz famosissimo il caso della Patronas di Veracruz, no? queste donne che diventate famose, un famoso documentario che si chiama Llévate mis amores, no? Porta con te i miei affetti, dove si vedono queste donne lanciare pacchi di roba da mangiare ai migranti attaccati al treno La Bestia, appunto, che attraversa Veracruz. E oggi però, nonostante si continui ad utilizzare La Bestia, abbiamo visto come le carovane siano uno dei mezzi più utilizzati, e si nota sempre di più come il mezzo di trasporto su ruota, su gomma, stia diventando uno dei prediletti, no? Quello che poi fondamentalmente vediamo in Europa, specularmente sulla frontiera spagnola Marocco, no? Quindi il fatto di nascondersi nei camion e poi cercare lì, o che abbiamo visto anche sul Canale della Manica.
Sì, o che facevano una volta gli afghani, e non solo, infilandosi sotto i camion al Pireo per arrivare ad Ancona.
Senti, ti voglio chiedere una cosa: tutta questa massa di persone che poi diventano manodopera a basso costo per il sistema delle maquiladoras al confine, sono ancora utilizzate in questo senso? Cioè, queste attività produttive ancora vengono fatte in Messico e poi esportate nuovamente negli Stati Uniti?
Guarda, questa è una domanda molto interessante, molto precisa e molto pertinente, perché ci porta a parlare di una situazione che sta succedendo negli Stati Uniti, e che questa voce di popolo, no, che sta correndo in Messico e anche in Centro America, del fatto che in questo momento negli Stati Uniti c'è una crisi delle imprese nel trovare impiegati, nel trovare lavoratori, no, operai. Perché negli Stati Uniti, con il Covid, si è creato una specie di ammortizzatore sociale, a mio avviso molto basso per le situazioni che io conosco negli Stati Uniti, ma che per una società depredatoria e capitalista come gli Stati Uniti viene visto come il ti pago per stare a casa e non fare niente, e quindi nessuno, secondo i conservatori di destra, adesso andrebbe a lavorare per le misere paghe che venivano date dalle imprese. Di conseguenza si è creato questo nuovo American Dream, questa voce di popolo dicendo: negli Stati Uniti non ci sono più persone che vogliono fare lavori a basso costo, e quindi c'è questo nuovo grande flusso. E con il programma Quédate in México probabilmente si cercherà di mantenere buona parte della popolazione in Messico. Però c'è anche un'altra questione che dobbiamo considerare. Sappiamo che una persona, per poter chiedere asilo o rifugio in un paese, se non fossero gli Stati Uniti, il Messico, deve poterlo fare in un paese che la comunità internazionale considera sicuro, no? Questo fa parte delle convenzioni e dei trattati. Quindi, se il paese non è sicuro, tu non puoi fare richiesta di protezione internazionale lì, perché scappi da un paese dove c'è la guerra, ipoteticamente arrivi in un altro dove c'è violenza generalizzata o dove c'è un'altra guerra, chiaramente non puoi chiedere rifugio lì. Quello che si sta facendo però è creare un'immagine del Messico come un paese sicuro, dove non c'è violenza, dove non succede niente, e dove quindi queste persone possono tranquillamente chiedere protezione internazionale, perché c'è possibilità di lavoro, c'è sicurezza, non c'è impunità, non c'è corruzione, cosa che ovviamente non è vera. Quindi ci sono queste due anime. Da un lato si sta cercando di dipingere il Messico come un paese dove si può richiedere protezione internazionale e quindi rifarsi una vita qui e andare a lavorare, come dicevate, in situazioni che comunque riportano alla schiavitù moderna. Dall'altra c'è questa voce di popolo che corre, diciamo, da tutto il Messico, per tutto il Centro America, dicendo: c'è richiesta di manodopera negli Stati Uniti, c'è bisogno di persone che lavorino a basso costo, gli statunitensi non vogliono più farlo e quindi si cerca di andare negli Stati Uniti. Attenzione, discorso che io ho sentito 2 settimane fa anche a Panama, un paese dove solitamente le persone non migrano, ma dove tra i giovani si comincia a far breccia quest'idea di sai che negli Stati Uniti c'è bisogno di lavoratori perché c'è questa crisi delle imprese che non trovano dipendenti e quindi c'è questa spinta verso i dollari facili, no?
Mantenendo la metafora che faceva Giacomo dei migranti, in pratica il Messico sarebbe un po' come la Libia degli Stati Uniti, cioè un posto che si finge che sia sicuro, oppure la Turchia, se meglio, che si finge sicuro dove parcheggiare questi migranti purché non arrivino.
Io direi, Adriano, che il parallelismo che hai fatto, il secondo con la Turchia, è quello corretto. Cioè, in questo momento il Messico è la Turchia dell'Europa, infatti c'è stato un summit poco tempo fa tra Biden, AMLO, Andrés Manuel López Obrador e Trudeau per parlare di come affrontare la questione migratoria tutti insieme e fondamentalmente al Messico è stato dato il ruolo della Turchia. E vi ricorderete che a giugno Kamala Harris aveva fatto un viaggio importante in Guatemala e in Messico e aveva detto quelle famose parole, no? No vengan, non venite, no? Infatti tutti dicevano, vabbè, ma se questa è la nuova politica migratoria degli Stati Uniti non siamo tanto andati lontano da quello che diceva Trump. Poi lei ha cercato di correggersi, ma attenzione, si è bruciata così tanto Kamala Harris con quel viaggio che è sparita completamente dal panorama politico. E in quel viaggio già si faceva capire qual era la tonica. Noi vi diamo vaccini, vi diamo finanziamenti di cooperazione internazionale per continuare ad appoggiarvi nei vostri progetti, però dovete fermare la migrazione, assolutamente. Quindi sapeva Kamala Harris che il Guatemala, per tutti i problemi che ha di corruzione, Gian Mattei e tutto quanto, non è un socio credibile e di conseguenza poi i discorsi seri sono stati fatti poi con AMLO a Città del Messico, dove è stato detto riceverete più fondi, più soldi per gli albergues, quindi per i posti dove mantenere le persone in attesa, riceverete più finanziamenti, non è stato detto così ma sicuramente andrà su questa linea anche dal punto di vista militare, riceverete più finanziamenti per il Covid-19 e più dosi di vaccino, però dovete fermare i flussi migratori.
E in tutto questo i narcos hanno un qualche ruolo, le bande, soprattutto le gang che sono posizionate nel Mesoamerica più che nel Messico, cioè spinta proviene da lì.
Beh, sicuramente, e questo ce lo insegna anche purtroppo il nostro contesto italiano, dove si muovono molti soldi si muove la criminalità organizzata. Di conseguenza il traffico di esseri umani dal Centro America verso gli Stati Uniti è un business incredibile, la tratta di esseri umani è un business incredibile, di conseguenza le organizzazioni criminali che operano in Messico e che godono di un'impunità incredibile, di una connivenza tra l'altro molto radicata anche con entità statali, operano un ruolo importante. In questo senso vorrei dare dei numeri anche a chi ci ascolta per quantificare. E a novembre il Comitato delle Nazioni Unite per le sparizioni forzate ha fatto una visita di 12 giorni in Messico per chiedere conto ad AMLO di 95.000 desaparecidos, che non si sa dove sono, 95.000 desaparecidos, cioè una città intera,
scomparsa.
Una città media italiana scomparsa, no? Non si sa dove sono, e una delle cose che ha detto la Commissione, che darà il report ufficiale il 22 di marzo, scusate, marzo 2022, però una delle cose che hanno detto subito è: abbiamo visto moltissimi casi dove sono addirittura le forze dell'ordine che compiono questi atti criminali per conto delle bande armate. Quindi siamo di fronte a una situazione, tornando al discorso di prima, Messico come stato sicuro, che vede le organizzazioni criminali come padrone del territorio e che, attenzione, e lo dico anche per il lavoro che stiamo facendo noi adesso, non permettono che si parli o si denunci questo, perché il Messico, tra le altre cose, è uno dei paesi con il più alto tasso di omicidi verso i giornalisti. La libertà di stampa in Messico è attaccata quotidianamente. A San Cristobal un mese fa è stato ucciso un giornalista, e Adriano l'hai nominato prima, nel 2021 il Messico è superato solo dall'Afghanistan per le morti di giornalisti. Quindi questa è una situazione che in generale
una situazione difficile.
Senti, ti volevo... dipinge il quadro.
Ricordava un po' Ayel Sinapa questa ultima cosa.
Infatti. Ti volevo chiedere, ma le aspettative per la vittoria elettorale di Obrador sono finite subito bruciate, diciamo, rispetto alla situazione che c'è in Messico, anche dal punto di vista della situazione sociale, della crisi economica, della presenza della malavita? Obrador ha promesso, ma poi ha mantenuto poco, a quanto pare.
Guardate, è un'analisi difficile quella da fare su Obrador, che si è trovato in una situazione interna, in una situazione regionale particolare, perché si è trovato con Venezuela e Nicaragua non sapere dove mettere le mani, quindi non sapere se dare appoggio o no, no? Nonostante perlomeno sulla carta vicinanza politica. Adesso ha appena dato un endorsement a Castillo in Perù, ma insomma abbiamo visto che in Perù la situazione è abbastanza sdrucciolevole, no? per così dire. E a livello interno effettivamente si è trovata una situazione di disgregazione sociale, politica, delle forze dell'ordine enorme. Di una magnitudine enorme. Io ho provato un po' a parlare con diverse persone di diverse strati sociali in questi giorni ed effettivamente i supporter di Obrador dicono che sta lavorando, bisogna lasciarlo lavorare, perché effettivamente i problemi erano così tanti, così grossi, e il Covid non ha aiutato, che c'è molto da fare. Lui è arrivato da poco ai 3 anni, i mid term, sono 6 anni in Messico e il periodo presidenziale, e non si può essere rieletti. E diciamo che Morena è un partito nuovo che è arrivato, come dicevate, con tante aspettative, ed effettivamente siamo lontani da quello che era stato promesso. Inoltre c'è stato anche uno scontro istituzionale importante tra AMLO e il Consiglio elettorale per le ultime elezioni amministrative. Insomma, la situazione è complicata. E diciamo che se una cosa si può dire è che AMLO sigue dando la cara, cioè nel senso AMLO comunque ci mette la faccia. Cioè, è lì, continua a provarci, no? E, insomma, è un po', vedendo anche le figure carismatiche del socialismo del secolo XXI che si sono avvicendate, insomma, non siamo di fronte a un Correa, non siamo di fronte a un Chavez, non siamo di fronte a una persona che ha un carisma particolare, no? Però diciamo che sembra che dal punto politico ce la stia mettendo tutta quello che può fare. C'è stata poco tempo fa la lotteria dell'aereo presidenziale, non so se in Italia è arrivata la notizia, un aereo presidenziale molto caro che quindi, come a livello simbolico, è stato venduto, no? E poi con i ricavi, insomma, sono stati dati un po' a macchia di leopardo in giro per il paese, facendo la lotteria sui soldi dell'aereo presidenziale venduto,
la rifa
dell'avion presidenziale. Quindi insomma ci sono cose un po' viste dal nostro punto di vista un po' folcloristiche, no? Che con la politica hanno un po' poco a che fare, però effettivamente continua a mantenere una relazione abbastanza stretta con il suo elettorato.
Quello che dicevi prima dei 95 desaparecidi mi ha fatto appunto venire in mente che l'episodio di
95.000
di Ayotzinapa. E i ragazzi di Ayotzinapa arrivavano da una scuola che era rurale e la maggior parte erano molto più neri di quelli che magari stanno nel distretto federale, nel centro del distretto federale. Ecco, quanto c'è di reale e quanto di percepito di quanto l'essere nero, l'essere più nero che bianco incide sul fatto che questo su chi è desaparecido e chi non e chi invece si salva, chi è il sommerso e chi è il salvato.
Sì, questo ci fa ritornare un attimo anche alla considerazione di apertura che avevi fatto, no? Chiaramente le persone che innanzitutto il Centro America in generale, Guatemala, Honduras e El Salvador hanno una componente indigena importante, no? Quindi all'interno dei loro paesi il fenotipo indigeno è importante, no? A livello quantitativo nella popolazione. È abbastanza noto che ci sia ancora molta strada da fare rispetto all'integrazione reale, azioni che hanno vissuto storicamente una situazione di marginazione e vulnerabilità, di accesso ai ruoli di potere e di destino. decision making, no? Dove si prendono le decisioni all'interno delle società centroamericane e poi del Messico. In Centro America si sa che questi paesi più piccoli, diciamo, sono controllati da poche famiglie, famose 10, 15, 13 famiglie che in ogni paese controllano la situazione, e non sono famiglie indigene, chiaramente, sono famiglie che vengono dalla storia dei criollos, no? Spagnoli, certo. Esatto. E non solo a Ayotzinapa, che ormai è lontano nel tempo, ma è una ferita ancora aperta, ma Tamaulipas a gennaio di quest'anno alla frontiera nord sono stati trovati diversi corpi di migranti che erano stati bruciati dopo essere stati crivellati di colpi da la polizia locale, perché non avevano pagato il pizzo che dovevano pagare per poter passare la frontiera, no? E purtroppo, come dicevi tu, anche le persone che sono morte nell'incidente di pochi giorni fa qui a Chiapa de Corso sono persone che fanno parte di quella sacca di popolazione che soffre una violenza strutturale, una discriminazione strutturale storica, no? Di conseguenza sono persone che vengono dalle zone rurali o persone che hanno abbandonato le zone rurali e hanno provato ad andare a vivere nelle periferie delle città dei loro stati di appartenenza, ma poi ovviamente sono state obbligate, no, a un cammino di migrazione esterna, e sono sempre quelle persone che, come dicevi tu, se vogliamo identificarle da un punto di vista fenotipico, sono indigene o comunque non sono riconducibili allo stereotipo del bianco tipico in America Latina. Nel libro ne parlo, è stata fatta un'opera di sbiancamento storico impressionante, cioè in tutti i paesi si è cercato di sbiancare non solo la società ma proprio anche la storia. Di conseguenza è difficile che uno di questi camion che attraversano il Chiapas a Rio Grande o Rio Bravo si trovi una Jeep Bukele. Per intenderci, è molto difficile che su quel camion tu possa trovare una persona delle fattezze di Nayib Bukele, perché chiaramente il suo background sociale diverso viene da una famiglia di un certo tipo e di conseguenza non ha motivo di abbandonare El Salvador.